Tornata di vigilia per il Napoli di Rudy Garcia, che in questo momento ha terminato la conferenza di presentazione di Genoa-Napoli. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti. Chi vi parla è Emanuela Castelli. Bentornati a Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Ne approfitto per ringraziare in regia Gigi Soriani. Come detto in apertura di trasmissione, pochi istanti fa è terminata la conferenza di presentazione di Rudy Garcia della partita che si terrà sabato domani alle 20:45 al Marassi contro il Genoa, partita d'esordio dopo la lunga sosta per le nazionali. C'è da riscattare il risultato deludente contro la Lazio, tantissimi temi affrontati in conferenza dall'allenatore azzurro, ne parliamo con tantissimi ospiti anche oggi, e poi ovviamente a partire dalle 13:20 avrete modo di ascoltare qui su Radio Marte tutta la conferenza integrale dell'allenatore del Napoli. Restate con noi, scriveteci al 339-666-9990 per dare il vostro punto di vista. Se avete seguito la conferenza avrete avuto modo di vedere anche che sono state indicative anche le risposte su Raspadori, su Kvaratskhelia, sullo stesso Politano. Ne parliamo con il nostro primo ospite. Diamo il bentornato su Radio Marte a Fabio Mandarini, firma del Corriere dello Sport. Bentornato su Marte.
Ciao, ciao Manuela, buongiorno a tutti.
C'è anche Dario Sarnataro direttamente da Castel Volturno. Ciao Dario, bentornato su Marte, casa tua.
Buongiorno a tutti di nuovo, saluto anche Fabio ovviamente.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora Dario, io inizierei subito con te, darci un flash tutte le notizie insomma dalla conferenza stampa che poi ascolteremo, lo ricordo ai nostri radioascoltatori, ascolteremo qui su Radio Marte a partire dalle 13:20.
Sì, allora in pochissimi come si dice, flash, possiamo dire che Garcia ha detto, De Laurentiis ha detto che bisogna molto lavorare, è così, effettivamente ha ragione. Poi Politano è recuperato, e all'inizio in corsa può esserci utile, non sono preoccupato perché Kvara non segna, perché segnerà e sta anche meglio. Tour de force, spazio a tutti, sì, spazio a chi lo merita, soprattutto a chi è pronto. A questo proposito Nathan ha fatto dei passi in avanti, aveva fastidio anche al ginocchio, sta meglio, contento anche di Østigard che ha giocato due partite con la nazionale. Vi siete un po' fissati su Nathan scherzosamente. Poi Raspadori attaccante, Raspadori gioca dove c'è spazio, dove la squadra lo richiede. E poi un ultimo paio di flash, e non rubo altro tempo, sul Genoa dice una squadra di buon livello, contento di rivedere Strootman, ma soprattutto ha detto dobbiamo essere concentrati come se giocassi l'ultima gara di campionato al 100% senza pensare ad oltre. La chiave qual è di questo periodo? Sarà crescita sul piano fisico e sfruttare le nostre qualità, segnare soprattutto di più. Un po' questa la sintesi estrema del pensiero di Garcia.
Qualcuno gli ha fatto anche gli auguri per la nascita di Sofia, ovviamente è stato contento.
Certo.
È stato contento. Su Nathan, insomma, è sembrato noi tra poco, tra due minuti, subito dopo la pubblicità, vi proporremo la versione integrale della conferenza stampa di Rudy Garcia. Quindi, fra due minuti, la versione integrale delle parole del tecnico azzurro alla vigilia di Genoa Napoli. Indicazioni però sull'ala destra non le ha date, insomma, Lindstrom, Elmas,
no, nessuna. Padori,
nessuna. Ragioniamo un attimo con te. Elmas lui non lo ha proprio visto in questa prima fase della stagione. Raspadori lo ha visto invece spesso e volentieri. Lindstrom lo ha visto con la Lazio appena arrivato. Quindi se dovessimo andare su aspettative adattive, Elmas non dovrebbe giocare e dovrebbe giocare o Raspadori in prima battuta o Lindstrom al posto di Politano a partita in corso dall'inizio. Vedremo poi.
Sì, no, indubbiamente Elmas l'ha solo citato dicendo che è contento che abbia giocato anche lui con la nazionale per mettere minuti nelle gambe. Poi mi è sembrato ancora una volta abbastanza, non dico rapito, ma ecco, tiene anche dal punto di vista della comunicazione non verbale abbastanza in considerazione Raspadori, in qualsiasi ruolo possa giocare lo tiene molto in considerazione.
Grazie Dario, grazie per essere stato con noi. Come i nostri radioascoltatori avranno ascoltato, avranno sentito, è tornato in diretta qui su Marte Gianluca Gifuni. Ma io andrei subito da Fabio Mandarini. Fabio, tue considerazioni sulla conferenza di Garcia e soprattutto ancora tempo per vedere Nathan, e chi ti aspetti invece sulla fascia destra al posto di Politano?
Ma considerazioni io onestamente sono molto curioso di vedere le risposte della squadra in campo. Garcia ha fatto una conferenza, come dire, di presentazione normale, equilibrata nel suo stile. Voglio invece vedere se il Napoli ritroverà quella ferocia che aveva incantato l'anno scorso e dava l'idea ogni volta di più di essere una squadra capace di demolire gli avversari. È chiaro che sono cambiate un po' di cose, molte cose, è chiaro che ci vuole il tempo necessario per riuscire a trovare una quadra tattica soprattutto, però allo stesso tempo non bisogna frenare più di tanto, perché vedo altre squadre che si sono attrezzate bene, che hanno cominciato benissimo, e quindi è chiaro che non devi perdere terreno. La partita di domani diventa una partita importante, molto importante, e a prescindere da quelli che sono gli uomini che giocheranno. Certo, Napoli ha una rosa molto profonda, molto completa, tante alternative, tante soluzioni. Siamo qui a chiederci chi possa prendere il posto di Politano e ci sono molti dubbi. Alla fine hai almeno due o tre soluzioni tra Lindstrom, Elmas, Traffadori. Io non lo so, mi aspetto forse uno tra Elmas e Traffadori. Ci sono ragazzi tipo Elmas, appunto, che l'anno scorso hanno avuto un impatto decisivo sul campionato, sulla squadra, e quest'anno hanno trovato un pochissimo spazio finora. Mi pare che Elmas abbia dimostrato in nazionale di avere tanti numeri e di essere anche in ottima forma. Forse è penalizzato un pochino dai tanti minuti che ha giocato, perché ha giocato due partite per intero. Lindstrom è quello che sicuramente è venuto, è arrivato a Castel Volturno prima degli altri, ha fatto praticamente una settimana tipo, e da lunedì che si allena con il gruppo. Però non lo so, io mi aspetto più uno tra il Master Raspadori e Lindstrom, onestamente, adesso dall'inizio.
Saluto Fabio Mandarini, ciao Fabio, ciao. Buon pomeriggio, ciao. A te, leggo qualche messaggio che arriva, insomma, abbiamo un problema, questo è rimasto a Roma, riferito a Garcia, che sarebbe rimasto 8 anni fa, perché insomma l'ultima stagione di Garcia a Roma è datata 2015. Io ti chiedo, visto che tu adesso sei a Roma e hai una panoramica e un punto di vista un po' più generale rispetto a quello napoletano, dopo aver visto Inter e Milan che sono al vertice della classifica e il Napoli e le altre squadre, il Napoli resta la favorita per lo scudetto quest'anno?
Guarda, se secondo me 3 giornate sono troppo poche per dire chi è favorito e chi non è favorito. Il Napoli l'anno scorso, la 3ª giornata, si era fermato con la Fiorentina, poi ha avuto un'altra pausa con il Lecce e poi è partita a Grazia e non si è fermato più. Sicuramente la cosa che mi è parsa abbastanza chiara che questo campionato sarà più complesso dell'anno scorso. Ci sono le milanesi, mi piacciono molto entrambe, mi pare che abbiano, del Milan ha una freschezza che a tratti mi ricorda, e una sfrontatezza che a tratti mi ricorda quella del Napoli dell'anno scorso, però ripeto, ancora molto presto. I primi accenni mi sono sembrati simili nell'approccio mentale, nella fame, nella leggerezza della giocata di Pulisic, di Leao. Hanno fatto 2 o 3 acquisti importanti. Reinders mi piace moltissimo, Loftus-Cheek là in mezzo ti dà sostanza, forza, equilibrio. L'Inter è tornata prepotente, vero che ha perso Lukaku e forse in attacco non si è rinforzata, però ha preso giocatori funzionali all'Autaro lì davanti, che fa la differenza. Sono Turam mi pare abbia avuto un buon impatto, sono squadre complete e mi sembra che possano essere più all'altezza della situazione rispetto a un anno fa. C'è la Juve che non va mai sottovalutata,
senza coppe tra l'altro, eh.
Esatto, bisognerà vedere, infatti questo ti stavo dicendo, proprio l'impatto della possibilità di non giocare in coppa, di non perdere dei giorni tra i viaggi, le preparazioni di altre partite, le trasferte, eccetera eccetera. Insomma, è un campionato dove sicuramente ci sono più opzioni. Dire che il Napoli resti la favorita in questo momento è difficile, però ti posso dire che resta una squadra, secondo me, una rosa fortissima, piena, stracolma di qualità, di forza. Bisognerà gestire tutta una serie di situazioni avesse sicuramente chiuso il mercato, forse anche tutta una serie di storie che hanno agitato un po' l'estate, possono andare in cantina almeno per un po' di tempo, cioè dedicarsi al campo. Il fatto che ci sia un allenatore nuovo che ci sta mettendo la faccia, perché ci sta mettendo la faccia, non è arrivato, ha preso una macchina già allestita e si è messa a guidare, no, ci vuole mettere del suo. È una scommessa rischiosa, però è anche un sintomo di personalità, di identità. Quindi il Napoli adesso ha queste partite per cercare di dare delle risposte a se stesso, anche al campionato.
Le guarderemo e saremo in attesa di queste risposte con grande attenzione. Ti ringraziamo Fabio per essere stato con noi, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Ciao Fabio. Buoni, un abbraccione.
Grazie a Fabio Mandarini.
Noi voliamo in pubblicità, Gianluca, ma poi riprendiamo direttamente con la conferenza stampa di Rudy Garcia.
Sì, che ci parla di Genoa-Napoli, di Raspadori, di Nathan, di Politano. Ci ha dato la notizia che Politano ce la fa, è a Genova e può giocare anche dall'inizio o comunque a partita in corso, ma in campo, almeno per un po' di partita. Partita ci sarà.
A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:23, questa è Marte Sport Live. Chi vi parla? Siamo, perché siamo in due. Emanuela Castelli
e Gianluca Gifuni, buon pomeriggio. Adesso ascoltiamo dunque l'inizio e la prima tranche che abbiamo catalogato della conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli, in cui parla di Politano e dà la buona notizia che Politano sarà a Genova almeno per un po' di partita e anche in campo, dell'eventuale sostituto e l'alternativa, di Raspadori, di Nathan e dei calciatori ritornati dagli impegni con le nazionali. In che condizioni sono e quanti allenamenti a disposizione ha avuto Garcia per preparare il match domani sera? Ci pare uno solo. Questa è la prima parte, l'ascoltiamo, vero Emanuele?
Ascoltiamo
sì,
Garcia.
7 partite in 23 giorni, quindi sì, è come una maratona. Dobbiamo iniziare bene, questo è importante, e soprattutto avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato i miei giocatori ieri, giovedì, però non erano ovviamente in grado di svolgere un allenamento normale perché alcuni erano stanchi, alcuni hanno viaggiato di notte e quindi solo oggi essendo attenti a alcuni che non hanno ancora recuperato al 100%, però sono contento che non ci sia un infortunato, anche se lo sapete Matteo Politano è uscito all'intervallo della prima partita contro l'Italia, però anche se non potrà giocare 90 minuti per non rischiarlo, dovrebbe essere con noi o dall'inizio o in corsa. Quindi questa è la buona notizia del dopo le partite in nazionale.
Mi lego alla questione, sono qui. Lei qualche settimana fa ha detto che quando ci fossero stati impegni ravvicinati avrebbe dato spazio un po' a tutti i giocatori della rosa. Questo può accadere già da domani, considerando poi l'impegno in Champions e il Tour de Force che ricordava lei?
Ma darò spazio a chi lo merita e chi è pronto soprattutto. Però sì, la squadra che inizierà domani non sarà la stessa che ha iniziato contro la Lazio.
Al posto di Politano, ecco, non so se ha visto la nazionale, certamente l'avrà vista, Raspadori, torna sempre il concetto che lei lo vede in più parti del campo, mezzala, esterno, e se è un giudizio sul Raspadori che ha visto in nazionale, grazie.
Ma non ho potuto vedere tutte le partite perché ho troppi giocatori che giocano in nazionale, quindi non è che ho 10 occhi per vedere tutte le partite insieme. Però so che Raspa ha giocato 70 minuti punta sulla seconda partita, la prima non l'ha giocato, ha giocato un minuto penso quando è entrato, ma fa parte anche delle soluzioni per lui di giocare punta. Quando parlo di lui ho sempre detto che può giocare tutti i posti in attacco e tutti i posti in attacco, c'è anche essere numero 9 della squadra. E poi penso che può giocare anche mezzala perché c'ha le qualità. Diciamo che per lui sarebbe meglio non essere solo una punta centrale, sapendo che abbiamo un giocatore come Victor Osimhen in rosa e che allora diventa difficile avere spazio e minutaggio. Quindi lui è bravo a giocare dappertutto e lo useremo dove c'è spazio e dove la squadra richiede, perché è un giocatore che già con noi ha giocato molto dall'inizio, ha giocato le due prime titolari e è entrato in primis sulla terza. Questa è la risposta per dire che è un giocatore importante per me e per la nostra squadra.
Le volevo fare una domanda partendo da un dato: il Napoli è primo per possesso palla ed è primo per tiri tentati. Lei è soddisfatto di quello che ha visto finora?
Abbiamo vinto le due prime, non è che abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Diciamo che dove dobbiamo migliorare è sulla gestione della gara. Quando hai la possibilità di fare dei gol, dobbiamo essere efficaci e fare dei gol, come era possibile nel primo tempo, anche all'inizio del secondo tempo, che abbiamo iniziato bene. Mi ricordo il tiro di Piotr, almeno ha preso la porta, perché il problema delle due ultime partite, anche se abbiamo fatto due gol contro il Sassuolo, che abbiamo preso poco la porta. E quindi se dobbiamo migliorare, dobbiamo ovviamente essere in grado di gestire tutta la partita con un gioco di qualità e un'efficacia difensiva. Però se non è così, almeno sui nostri tempi forti, segnare, essere efficace, e così ti rendi la partita un po' più facile, non sei almeno sei al riparo dei due primi tiri della squadra avversaria, due gol, come è stato contro la Lazio per esempio.
Quando De Laurentiis dice c'è molto da lavorare, un allenatore dopo due mesi pensa che quanto ci sia da lavorare?
Ma il presidente, se ha detto questo, ha ragione. Ovviamente che c'è tanto da lavorare, soprattutto arriviamo in una striscia di 7 partite in 23 giorni, dove sì, dobbiamo mostrare che già abbiamo svolto un lavoro importante, però ancora delle cose ci sono da fare, da migliorare o da tenere, perché come ha detto il vostro collega prima, avere un possesso palla importante e palleggiare è una delle qualità di questa squadra, e dobbiamo sfruttarlo al meglio e soprattutto finalizzare le nostre occasioni. E torno sulla seconda statistica, il fatto che, come ho detto, che va bene tirare in porta, però prendere la porta è più importante. Quindi sono dei parametri che dobbiamo coltivare quando è positivo e migliorare quando è più negativo. Però tutta la stagione ci sarà da far migliorare questa squadra, sapendo che quando giochi ogni 3 giorni ovviamente hai meno tempo, no? Per fare un lavoro, diciamo, con la squadra 100% sul piano fisico, però sì, va migliorata sempre su tutti i punti.
Buongiorno. Di Nathan, ha avuto modo di lavorare con quelli che sono rimasti qui a Castel Volturno per una decina di giorni. Quanto è stato prezioso il lavoro che ha svolto e se ora è pronto per giocare titolare?
Sarà più pronto, perché abbiamo svolto un lavoro preciso per lui, era anche dedicato a lui su alcuni punti. Il tempo che non abbiamo avuto con lui durante i ritiri, a preparazione, perché vi faccio ricordare che è arrivato 7-8 giorni prima della gara a Frosinone, quindi l'abbiamo messo a fuoco, come dite voi, sul fatto di farlo lavorare. È anche arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio che aveva avuto a Bragantino, e questa cosa sta un po' sparendo, e quindi lui, come gli altri, perché state fissati su Nathan, però tutti gli altri sono pronti. Sono contento, per esempio, visto che parlate della difesa centrale, che Leo Østigard ha giocato 2 volte 90 minuti, perché voi lo dimenticate, io no, per esempio. E la buona cosa di questa sosta nazionale è che chi aveva bisogno di tempo di gioco, Gvara, Jens Kajust, Østigard, Elmas, tutti quelli hanno almeno giocato molto e sono pronti per questo tour de force, come l'ho sentito, come lo chiamate voi.
Così Rudy Garcia, la prima parte della conferenza di presentazione di Genoa-Napoli. Gianluca?
Beh, insomma, la bella notizia di Politano, che ce la fa ad essere presente a Genoa, dall'inizio o a partita in corso, però insomma il calciatore sta bene ed è una buona notizia. Pensa, abbiamo parlato per tutta la settimana dell'eventuale sostituto Raspadori, Elmas, Lindström, e alla fine gioca Politano magari dall'inizio, quindi abbiamo parlato probabilmente a vuoto, però insomma l'alternativa ci sarà perché non hai 90 minuti nelle gambe, quindi qualcuno al suo posto dovrà entrare o dovrà giocare dall'inizio per poi lasciargli il posto.
Ce l'aveva anticipato il professor Alfonso De Nicola proprio qui a Radio Marte, a Marte Sport Live, chiamato proprio nell'immediatezza del comunicato diramato sulle condizioni di salute di Politano dal Napoli, aveva specificato che sarebbe stato pronto già per il Genoa, quindi una conferma.
Ecco, De Nicola è molto bravo, anche nelle sue previsioni. Devo dire che il Tour de Force di cui ha parlato prima, avevo fatto l'elenco delle partite che aspettano il Napoli, c'è Genoa-Napoli, poi c'è la partita con il Braga, l'esordio in Champions, poi c'è Bologna-Napoli, un'altra trasferta, poi c'è Napoli-Udinese che è infrasettimanale, poi c'è Lecce-Napoli, poi c'è la casalinga con Real Madrid il 3 ottobre, poi c'è Napoli-Fiorentina prima della prossima sosta. 5 partite di campionato più o meno sulla carta alla portata abbordabili, e le 2 di Champions con il Braga in trasferta in Portogallo e in casa con il Real Madrid. Questo è il Tour de Force, è un Tour de Force però che soprattutto in campionato è alla portata del Napoli, certamente sulla carta.
È alla portata del Napoli, insomma bello anche il debutto con il Braga, sarà interessante capire le scelte di Rudy Garcia, però c'è prima la partita col Genoa, sarà interessante anche capire chi schiererà dal primo, perché Garcia una cosa l'ha detta, ha detto non saranno gli stessi a scendere in campo dal primo rispetto a quelli che sono scesi in campo contro la Lazio. Poi proveremo a immaginare come cambierà.
Però lo quando parliamo del Braga io mi ricordo sempre le parole di Enrico Fedele,
cioè?
Braga mi ricorda i pantaloni.
Andiamo in pubblicità tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
13:36, bentornati a Marte Sport Live, siamo sempre noi, non dal microfono, Emanuela Castelli
e Gianluca Gifuni, buon pomeriggio a tutti.
Intanto sono state diciamo diramate anche le parole di Gilardino in conferenza stampa, le leggo da Calcio Napoli 24, il Genoa dovrà essere concentrato al 200% domani perché incontriamo i campioni d'Italia, miglior attacco, miglior difesa della scorsa stagione, poi due candidati al pallone d'oro come Kvaratskhelia e Osimhen, tutti quelli che giocheranno nel Napoli hanno grandissima qualità e fisicità, noi dobbiamo fare una partita di grande mentalità e concentrazione, difendere bene, ma anche quando ci sarà bisogno di proporre gioco dovremo farlo con qualità. Come stanno i giocatori? Gli hanno chiesto che sono tornati dalle nazionali, dice che stanno tutti bene. Vasquez è tornato ieri, ha fatto un lungo viaggio, quindi sarà comunque valutato perché ha fatto due partite. Tutti gli altri hanno voglia di essere presenti.
Esterno sinistro basso.
Esatto, e di mettersi a disposizione del Napoli. Come si ferma il Napoli? Speriamo che non abbia trovato la ricetta Gilardino. La prerogativa, dice, è di avere una mentalità costante. Dentro questo tipo di mentalità ci deve essere la voglia, il desiderio di proporre o nelle ripartenze o nella metà campo avversaria. Poi un focus su quello che gli aspetterà, che aspetterà il percorso del Genoa. Hai paura che succeda la stessa cosa contro la Fiorentina anche contro il Napoli? Ci auguriamo di no. La pressione c'è, ma comunque la passione non è la pressione da parte del pubblico, quindi va valorizzato il nostro pubblico ed è giusto che ce l'abbia tutto io e che ricada sulle mie spalle, non su quelle dei calciatori. Poi
proprio del Genoa, del cammino del Genoa, il Genoa ha perso in casa 4-1 con la Fiorentina nella prima giornata, nella seconda ha battuto la Lazio all'Olimpico 1-0 giocando anche una buona partita, poi nella terza ha perso ancora una volta contro il Torino.
Quindi tra l'altro giocando non male, comunque
è un cammino altalenante, però in attacco con Malinowski e Gudmundsson alle spalle di Retegui, diciamo, quando carbura questo trio d'attacco diventa anche pericoloso. In difesa ha qualche lacuna, centrocampo non è male con Badel e Strootman per esempio, insomma una squadra da tenere presente. Ricordiamo anche che Osimhen e Kvaratskhelia sono non solo papabili palloni d'oro nei primi 30, ma anche inseriti nei possibili vincitori del Best Award della FIFA. Si voterà sino al 6 ottobre, a ottobre inoltrato poi ci saranno i risultati finali. Anche Spalletti insieme a Simone Inzaghi è tra i candidati per la possibile vittoria del Best Award della FIFA. Però a proposito hai letto le insidie del Napoli per il Genoa, adesso Garcia ci parla delle insidie del Genoa per il Napoli. Ecco,
domani sera a Genova,
sì.
Che partita si aspetta e che partita pensa possa fare il Napoli dopo lo stop con la Lazio e che Genoa si aspetta. Grazie.
Grazie di parlare del Genoa, visto che è Genoa-Napoli la partita di domani e che per il momento abbiamo parlato da avversario della partita. Quindi il Genoa è un'ottima squadra sul fatto che già è una neopromossa, ok, però è una grande società. E poi la cosa importante per noi, a parte aver studiato questa squadra che è solida, notamente sul piano difensivo, ricordo che hanno vinto 1-0 contro la Lazio, e poi ritroverò anche con piacere un giocatore come Kevin Strootman che sarà avversario domani. È una squadra che non ti dà molto. Ovviamente hanno iniziato male in casa contro la Fiorentina, giocando con il loro modulo gioco abituale, ma poi hanno cambiato modulo gioco e hanno fatto non due positivi risultati positivi, visto che hanno vinto 1-0 contro la Lazio, però hanno perso all'ultimo momento a Torino. Però si sono ripresi, diciamo, è una squadra che sicuramente dobbiamo giocare in un modo molto serio e soprattutto rispettare questa squadra nel suo stadio, che lì è sempre difficile vincere, però andiamo lì per questo, sapendo che la parola d'ordine per noi è pensare al 100% al campionato e a questa gara. Non c'è altra gara dopo. Come se finisce il campionato a Genoa e non c'è niente dietro. Non voglio che la squadra sia già altra cosa in testa, quindi concentrati al 100% su questa partita per vincerla.
Le difficoltà della partita che giocherete domani, lei ha fatto un rapido cenno adesso al fatto che bisogna essere concentratissimi soltanto sul match contro il Genoa e sì. Immagino si riferisse forse alla distrazione che può arrivare dall'incontro di Champions che si gioca soltanto dopo pochi giorni, ma al di là di questo problema mentale, lei ritiene, li ha visti pochissimo, insomma praticamente un paio di giorni, che siano rimaste scorie nella testa dei calciatori dopo il brutto secondo tempo, insomma, contro la Lazio, le difficoltà, i gol incassati, quelli validi e quelli non validi, e quindi ci sia un po' di, insomma, di ansia da parte dei giocatori per domani? Grazie.
Non penso e spero di no, non c'è ragione per questa cosa. Dobbiamo essere più efficaci in attacco e sarebbe un'ottima idea, come contro il Sassuolo, fare un clean sheet e non prendere gol, perché è sempre più facile vincere una partita se sei solido sul piano difensivo. Però la fiducia deve esserci e la consapevolezza che la squadra ha ottimi giocatori e un gioco collettivo di qualità che ti deve portare a segnare almeno un gol di più dell'avversario. Quindi siamo pronti. Diciamo che la chiave, secondo me, è più essere pronti sul piano fisico e far recuperare tutti i ragazzi che sono partiti, che hanno giocato ogni tre giorni dall'inizio della stagione per alcuni.
Giocatori come Victor Osimhen, e qui c'è Kvaratskhelia, reduci anche loro dai loro impegni, come si motivano? In particolare, proprio mi rivolgo a Kvaratskhelia, che manca l'appuntamento col gol da un po' di tempo. Che tipo di lavoro ha fatto o farà sulla sua testa?
Farà, perché non ho potuto fare niente, è tornato ieri, aveva giocato due volte 90 minuti con la sua squadra della Georgia, con difficoltà nella prima partita per loro, molta difficoltà, e un po' meglio nella seconda. Io non sono preoccupato per Gvisha sul fatto che troverà la porta. Gli è mancato contro la Lazio, soprattutto nel primo tempo, un po' di fortuna, ha avuto alcuni tiri contrastati o deviati vicino al palo, e dei gol ne farà e degli assist anche, basta che sta bene. Lui non era pronto a giocare 90 minuti contro la Lazio, però il fatto che ha giocato due volte la partita intera con la sua Georgia è una buona notizia per noi, così adesso almeno fisicamente è pronto, c'è il ritmo della gara.
Le volevo chiedere, per essere più concreti ed efficaci in zona gol, così come lei diceva prima, può essere il momento anche di vedere insieme Osimhen e Simeone?
Le abbiamo visti quando abbiamo voluto ribaltare il risultato, e quindi può essere anche una soluzione. Mi è piaciuto il fatto che quando è entrato Ciolito abbiamo avuto due situazioni anche nel tempo supplementari, con una sovrapposizione di Raspadori che era quasi al gol o quasi al rigore, e poi c'è stata questa occasione su corner di, sia di Juan Jesus che di Lindstrom. I ragazzi lo sanno, dobbiamo essere sicuri che possiamo fare dei gol a qualsiasi secondo della partita, perché abbiamo giocatori forti. Ciolito ci dà anche una possibilità, questa, però abbiamo parlato di Raspa numero 9, quindi giocare con tre centro avanti me lo devo inventare, forse sì.
E beh, così tantissime soluzioni in attacco, soprattutto per il ruolo di punta centrale, perché poi Raspadori è in quel ruolo che dà il meglio. Tra l'altro l'ha ridetto nuovamente anche dal ritiro con l'Italia, che lui si vede comunque come punta.
Sì. Allora, emerge dalla conferenza stampa integrale di Rudy Garcia che vi abbiamo proposto certamente la buona notizia di Politano, che sta bene, dunque sarà con la squadra a Genova e giocherà o dall'inizio oppure a partita in corso. Quindi l'alternativa di cui abbiamo discusso, certamente ci sarà uno tra Raspadori, Elmas e Lindstrom, ma non per tutta la partita e probabilmente non dall'inizio. Vedremo, ma la buona notizia è Politano. E poi l'altra notizia che arriva è che ci sarà un po' di turnover, sì. E cioè che la squadra sarà diversa da quella che ha affrontato la Lazio dall'inizio. Possiamo fare delle congetture, per esempio Mario Rui al posto di Oliveira dal primo minuto?
Beh, Mario Rui a disposizione di Garcia in tutti questi giorni, quindi penso che si è avvantaggiato. Tra l'altro Mario Rui, che era una delle pedine fondamentali dello scacchiere tattico di Spalletti, anche lui ha trovato pochissimo minutaggio, complice anche l'infortunio che aveva rimediato nella parte finale della scorsa stagione. Vero. Però forse qualche minuto in più vorrebbe giocarlo, e sarebbe la prima da titolare per lui.
È vero, e anche Elmas ha giocato, non ha giocato, quindi viene visto meno, almeno al momento, da Garcia rispetto a Spalletti, che invece
minuti.
Era Elmas centrico, io così lo definivo. E l'altro cambio, se uno potrebbe essere dunque in basso a sinistra, a centrocampo ti aspetti Anguissa, Lobotka, Zielinski oppure per esempio Kajust dal primo minuto?
Da valutare le condizioni in cui sono tornati i nazionali. Anguissa è tornato veramente da pochissimo, nessun allenamento
con
svolto
il Cameron
con Napoli,
qualificato,
appunto, quindi forse qualche dubbio su Anguissa ci potrebbe essere. Ma semplicemente perché è stato impiegato appunto col Cameron e quindi potrebbe non essere al top della condizione, però penso che difficilmente se ne privi poi Garcia del suo petit, no? come lo definisce.
Magari può sempre inserirli nel corso della partita. Kvaratskhelia e Osimhen, immagino che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Il terzo potrebbe essere appunto l'ala destra con Politano, con Raspadori, con Elmas o con
Lindstrom. Ti aspetti due cambi,
quindi una diagonale più o meno, un cambio a sinistra in basso con Mario Rui, forse un cambio a metà campo e uno nell'ala destra. Tre cambi rispetto alla Lazio, potrebbe essere questa l'impostazione data da Garcia, ma sono soltanto congetture quelle che stiamo facendo, ecco. Logiche congetture.
Proveremo a farle anche con il nostro prossimo ospite, ma dopo la pubblicità, tra pochissimo, restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.50, bentornati a Marte Sport Live. Fino alle 14 in vostra compagnia abbiamo avuto modo di ascoltare insieme le parole di Rudy Garcia nella conferenza di presentazione della partita contro il Genoa. Diamo il bentornato a Gianluca Gifuni.
Sì, buon pomeriggio Emanuela, buon pomeriggio a tutti.
Quindi diciamo che gli argomenti più interessanti, cioè le notizie, sono, come dicevi tu, Politano a disposizione, potrebbe partire tanto dal primo quanto a gara in corso. Ovviamente vedremo come su quale tipo di scelta ricadrà la decisione di Rudy Garcia. Poi però anche la certezza che non si partirà dagli stessi 11 che sono scesi in campo dal primo contro la Lazio.
Sì, quindi... e noi abbiamo fatto delle congetture, potrebbe cambiare l'esterno basso a sinistra, cioè con Mario Rui al posto di Oliveira dall'inizio. Potrebbe cambiare un centrocampista, magari Anguissa, che è tornato stanco e anche provato per gioia, per soddisfazione dopo la qualificazione del Camerun alla Coppa d'Africa, e magari in alto a destra Politano, con magari l'ingresso dall'inizio di un Raspadori, con Politano che entra a partita in corso. Magari potrebbero essere queste tre.
Tra l'altro anche Lobotka ha disputato entrambe le partite con la
anche
Slovacchia, Kvaratskhelia. Anche Osimhen, una però, perché ha giocato 4 contro il Sao Tomé, e tra l'altro siglando una tripletta, quindi magari sarà rivitalizzato da quanto vissuto in, con la nazionale. Ne parliamo e diamo il benvenuto a Pasquale Giacometti, collaboratore di DAZN e anche direttore di Spazio Napoli. Bentornato su Radio Marte.
Ciao Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora Pasquale, non so se hai avuto modo di ascoltare le previsioni mie di Gianluca Gifuni in merito ai possibili cambi operati da Garcia. Sei d'accordo? Sei d'accordo con quanto detto?
Sì, guarda, per quanto riguarda i ruoli e le posizioni ci troviamo al 100%. Io aggiungo solo un altro dubbio, quello di un difensore centrale, perché oggi Garcia parlava anche di Østergaard, dicendo come gli abbia fatto bene giocare 2 partite con la nazionale, quindi essere entrato ancora di più in condizione. Chissà se non gli possa essere data un'opportunità. L'altro dubbio ovviamente riguarda Nathan, perché il giocatore che un po' tutti aspettiamo, oggi un po' ironicamente Garcia diceva siete fissati su di lui,
un po' infastidito, Nathan, cioè, forse un po' infastidito anche.
Sì, con quel pizzico di un po' di fastidio, però sai Gianluca, la presenza di Nathan nell'arco di questa stagione nel Napoli farà la differenza tra quella che sono sui giudizi del calciomercato del Napoli, ma anche probabilmente nella stagione del Napoli, perché se il Napoli ha preso un difensore pronto per sostituire Kim, magari non subito ma entro qualche settimana, è un discorso. Se il Napoli ha preso una riserva, allora cambia un po' tutto lo scenario, ed è giusto anche che un po' noi mettiamo anche pressione al mister per farci capire che giocatore è Nathan e quando e se sarà pronto.
E proprio su Nathan, Egizio da casa ci scrive: per me dalla conferenza la notizia più importante che trapelata è proprio che Nathan, tra i vari motivi per cui non ha giocato fino ad ora, c'è stato anche il problema relativo al ginocchio. Spero che lo stillicidio del perché gioca non gioca sia finito. Insomma, quindi
ma non credo che sia quello che gli è passato.
Esatto, tra l'altro
il problema al ginocchio che aveva quando è arrivato a Napoli, quindi oltre un mese fa è già passato, non è...
Insomma, tra l'altro Nathan si è sempre allenato, non si è mai fermato in un allenamento, questo perché il Napoli ovviamente giornalmente, quotidianamente pubblica i report degli allenamenti, quindi non c'è mai stata una avvisaglia di un problema fisico così grave su di lui. Poi quando è stato chiesto in altre occasioni a Garcia, lui ha sempre risposto il problema era l'ambientamento. Magari c'era anche un piccolo fastidio che è stato superato, questo vuol dire che è ancora più pronto adesso Nathan rispetto a 2 settimane fa o al mese scorso, e quindi a breve ce l'aspettiamo. È chiaro, come vi ho detto, se ne farà la differenza poi nei giudizi e in quella che sarà la stagione del Napoli. Una cosa è capire se il Napoli ha preso un sostituto titolare di Kim, e un'altra è magari sostituirlo con uno dei giocatori che l'anno scorso gli facevano da riserva. È un semplice ragionamento,
certo,
mio.
No, Pasquale, però è una domanda un po' più, perché voglio mettere un po' di pepe a questa puntata proprio qui sul finale di trasmissione, ma Raspadori come esterno d'attacco, quando l'abbiamo visto in nazionale lui stesso come punta centrale e l'abbiamo visto bene, e lui stesso ha detto che si vede come punta centrale e che preferisce giocare in quel ruolo lì, a te ha convinto quando è stato schierato da Garcia ma anche da Spalletti nel ruolo di attaccante laterale, insomma, esterno?
Onestamente non moltissimo. È chiaro che lo può fare, si può adattare, ma le sue caratteristiche sono abbastanza chiare. Lui è uno che sa giocare bene nello stretto, ha meno gamba sul lungo, quindi non ha il dribbling magari che va da Scheglia o lo strappo che può avere Politano o lo stesso che aveva Lozano o Lindstrom. Un giocatore che davanti alla porta negli ultimi 16 metri, 20 metri dà il meglio di sé. Se lo relegi un po' sulla fascia perde un po' qualcosa. Raspadori poi ha sempre detto di essersi ispirato al Mertens di Napoli, quello che ha fatto la storia quasi giocando da centravanti con Sarri allenatore. L'ha definito lui stesso in nazionale ha anche ribadito: io mi trovo a giocare da centravanti perché sono un centravanti, sono un attaccante centrale. È chiaro, ha caratteristiche particolari, e quindi va servito e giocando anche in un certo modo. Ricorderete anche quando l'ha usato Spalletti l'anno scorso, il Napoli era molto più obbligato a giocare palla a terra con i canti centrali, anche sulle fasce quando si arrivava non si provava mai il cross in area come poi è successo con Osimhen, ma si andava con questi passaggi un po' all'indietro dove lui era bravissimo a staccarsi dal difensore, a prendersi la posizione al limite dell'area e a trovare anche spesso il gol. È chiaro che se giochi con Raspadori in punta centrale devi giocare in un modo, se giochi con Raspadori come esterno d'attacco cambiano un po' le caratteristiche, secondo me un po' lo snaturi. È chiaro che è un giocatore forte, se lo ribadisco un'altra volta, e quindi il suo apporto all'interno della gara riesce comunque a darlo, probabilmente non al massimo delle sue potenzialità. È chiaro che in questo Napoli c'è Osimhen davanti a lui, ci sarebbe anche la concorrenza di Simeone eventualmente, una posizione bisogna trovarla. Oggi però Garcia ha ribadito un concetto, detto io lo vedo anche in mezzala, l'ha ripetuto oggi. Quindi io dico che probabilmente ci dobbiamo anche aspettare, forse perché no, anche già domani contro il Genoa in quella posizione.
E beh, al posto di Zielinski magari vedremo, o al posto di Anghissà, addirittura sarebbe paradossale, non credo, perché
no,
insomma mancherebbe
un po', sì.
Allora
un
no, però, libro, però. Allora Garcia, io ne discutevo prima con Peppe Iannicelli nella prima ora in Forza Napoli Sempre, per me resta un jolly d'attacco. Iannicelli diceva no, per me deve trovare una collocazione precisa, è solo quella. Garcia mi pare che la pensi come me, come noi, cioè che sia si tratti di un jolly d'attacco, perché Raspadori finora ha dimostrato di poter giocare più o meno bene da esterno d'attacco a destra, da sottopunta, da attaccante centrale, da esterno sinistro d'attacco e da mezzala. Quindi sono cinque ruoli che ha ricoperto e che secondo Garcia potrebbe ricoprire, questa è la verità.
Ma assolutamente sì, è un jolly d'attacco perché sa ricoprire bene tutte le posizioni, un po' come Elmas, è un jolly di centrocampo e esterno, quindi è un giocatore che puoi usare in base all'occorrenza. È chiaro che però se mi chiedi qual è il suo ruolo principale, ti dico il centravanti, perché è lì dove mi ha mostrato che sa far meglio, e l'ha fatto anche in nazionale. Questo non vuol dire che però non possa giocare da esterno d'attacco o anche da mezzala, sono molto curioso di vederlo in quella posizione quando poi ci sarà la possibilità. Però se ho la possibilità di schierare tutti i miei calciatori nelle loro posizioni ideali, preferisco andare su quella strada lì. E poi c'è l'opportunità di vederlo sotto punta con un cambio modulo, quindi cambiando anche magari le caratteristiche dei due calciatori centrali di centrocampo, e allora lì magari potremmo vedere realmente Raspadori nella sua bella posizione, quella di seconda punta, sotto punta, trequartista, chiamiamolo un po' come vogliamo, però è lì dove lui rende al massimo. Chiaro che poi cambiano un po' le modalità della squadra, gli equilibri, e devono cambiare anche un po' gli interpreti, diciamoci le cose come stanno, magari non facendo andare tutti e due gli esterni difensivi, ma tenendo uno più bloccato all'alternanza, cioè, cambiano un po' di modalità di squadra. È chiaro che nelle due settimane di sosta non si è potuto lavorare tantissimo su questi aspetti, perché i giocatori non c'erano, e purtroppo ora inizia un tour de force di 7 partite in 23 giorni dove anche lavorare su questi aspetti tattici sarà complicato, bisognerà allenarsi giocando, e quindi adesso verranno fuori un po' tutte le qualità anche di Garcia nel sapersi saper gestire i calciatori che ha a disposizione. La soluzione più semplice che ci viene da dire è continuare sulla strada che è già stata vincente.
È chiaro, sì.
Vedremo se però sarà questa l'intenzione di Garcia. A me sembra che lui qualcosina abbia intenzione di modificare.
Staremo a vedere le risposte che ci giungeranno domani dal campo del Genoa, dal Marassi. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Pasquale. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a
Pasquale
Giacometti.
A me viene di lanciare una provocazione, però siamo in chiusura di trasmissione.
Marta Martinez, oggi Giorosa, chi
vorrei lanciarla a te, a dire la verità, ma in realtà lo rimandiamo.
No, io la rimpallo verso Marta Martinez e Gigi Rosa, qualsiasi cosa tu mi voglia dire, okay. Io la rimpallo.
Allora,
verso...
io dico, ma non è che Garcia, perché chiaramente si deve mettere a frutto un investimento così importante come è stato quello di Raspadori, circa 35 milioni di euro,
deve farlo giocare per forza
e quindi si inventa ovviamente ruoli che magari non sono ruoli naturali per lui.
Vabbè, risponderanno Marta. Marta Martinez e Gigi Rosa tra poco.
Ringraziamo nel frattempo Gigi Soriani, ringrazio ovviamente il padrone di casa Gianluca Gifuni.
Grazie Emanuela Castelli per essere stata con noi tra redazione e diretta.
Da Emanuela Castelli è tutto, io lascio la parola, anzi lascio gli ascoltatori all'ottima musica di Sulemani con Marta Martinez e Gigi Rosa.
Marte Spotlight.